Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Eccoci alla domenica della trasfigurazione del Signore, che ci introduce in un grande mistero e ci rivela la nostra futura trasfigurazione, la nostra futura partecipazione alla gloria del Signore Gesù, al quale noi ci uniamo soprattutto mediante la Santa Eucaristia. Chiediamo che il Signore illumini il nostro cuore e accresca la luce della fede.
Dal libro della Genesi, capitolo 22, versetti dall'1 al 18. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio, rispose, eccomi figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato il tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, perciò oggi si dice sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 8, dal versetto 31b al 34. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto. Sta alla destra di Dio e intercede per noi. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 9, versetti dal 2 al 10. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbi, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
Parola del Signore.
Le parole della Apostolo Paolo: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E tutto ciò che segue, con la conclusione che nulla, nessun essere del mondo, nessuna realtà nella vita, nella morte, nessuna fatica, nessun ostacolo, nessuna creatura celeste o terrestre potrà mai separarci dall'amore di Dio, dall'amore con cui Dio ci ha amati mediante il Signore Gesù. Questa conclusione dell'Apostolo Paolo, così trionfante, così consolante, è effettivamente il risultato, è il frutto di questa contemplazione, di questa grande festa, questo Vangelo della trasfigurazione del Signore. Come dicevo all'inizio della Messa, tutta la tradizione cristiana ha visto bene, insieme a tanti significati presenti in questo evento, come il frutto di tutto sia proprio la grande promessa della nostra trasfigurazione. Come il Signore Gesù ha rivelato, ha mostrato un'altra natura. La sua natura umana, si tratta della natura umana, trasfigurata, diversa. Così anche la nostra natura, anche noi, anche il nostro essere sarà trasfigurato. Ecco la grande speranza in cui ci introduce questo mistero che oggi celebriamo, cioè la trasfigurazione del Signore. Certo, ci introduce in un grande mistero, cioè in una realtà che può essere contemplata solo con gli occhi della fede. Quando diciamo che una realtà è un mistero e può essere contemplata solo con gli occhi della fede, non dobbiamo pensare a qualche cosa di generico, di soggettivo semplicemente. Gli occhi della fede di cui parliamo qui, che introducono nel mistero, debbono essere quelli di Gesù, anche quelli di Paolo, quelli degli apostoli. Perché Paolo parlava in questo modo? Perché vedeva il mondo in modo diverso da come possiamo vederlo abitualmente. Non il mondo fisico, ma il mondo davanti a Dio, il mondo come creato dal Creatore. In che condizioni è l'umanità? Qual è la sua, da dove viene? Qual è il suo destino? Dove va davanti al Creatore del mondo? Paolo, Gesù, ricavavano tutto questo dalla rivelazione della Scrittura, dalla profonda riflessione riconosciuta come rivelazione di Dio lungo i secoli, che vedeva cioè il creato, la creazione, come profondamente malata, come profondamente corrotta, in preda schiava di nemici insuperabili dall'umanità. Il peccato che domina, la morte che è la sua conseguenza, che è come un carceriere che spaventa l'uomo e tiene l'umanità soggetta. Vedeva il mondo forse più o meno in questo modo, ma non solo così. Vedeva il mondo davanti a Dio e l'umanità anche consapevole, anche in possesso di una grande speranza, cioè di una nuova creazione, di una nuova umanità, di un uomo nuovo, di un cuore nuovo. Dio avrebbe creato una nuova creazione. Questo mi sembra la premessa del Vangelo. Oggi mi viene da dire così, forse più che spiegare ogni punto del Vangelo, come tante altre volte si è fatto. C'era un secondo momento, un secondo grande, la grande luce, cioè che questa nuova creazione, questo nuovo intervento del Dio creatore e salvatore, sarebbe avvenuto, questa nuova nascita del mondo nuovo, attraverso le doglie del parto. Le doglie, le sofferenze, i dolori del parto. Ecco il modo con cui l'occhio della fede vede, l'occhio, io spero, penso, degli apostoli, di Paolo, che abbiamo ascoltato la sua parola, vede le tragedie del mondo, la grande sofferenza, in positivo, non che le tragedie siano positive, ma senza disperazione, dalla promessa di Dio, dalla conoscenza del Creatore e della sua fedeltà alle sue promesse. tutte le sofferenze del mondo, comprese le nostre, piccole e grandi, e alla fine la morte, la morte, la morte. Tutto questo fa parte di un processo per far nascere il mondo nuovo. Anzi, è questo il punto centrale poi, questa nuova creazione con la sofferenza, la morte e la risurrezione del Figlio di Dio esiste già. La nuova creazione, come dice Paolo, c'è già, è già iniziata. È Gesù l'uomo nuovo, è Lui la nuova creazione. E noi siamo uniti a Lui. Ecco quello che dice Paolo subito qualche versetto prima al brano che abbiamo ascoltato. Noi siamo figli, dice, e perciò siamo anche eredi. Aspettiamo un'eredità. Chi è questa? Che cos'è questa eredità? Dice, è Dio stesso. La nostra eredità è Dio. E siamo eredi di Dio, dice, perché siamo eredi insieme con Gesù, perché siamo uniti a Lui, siamo coeredi, siamo uniti a Gesù e perciò, dal momento che Gesù è il vero erede, anche noi siamo eredi. Se siamo eredi, se siamo uniti al Signore Gesù, cioè se patiamo, se soffriamo insieme con Gesù, per essere insieme con Lui anche glorificati. Ecco il mistero, che sappiamo benissimo, della vita cristiana, della nostra unione al Signore Gesù, dove la croce è centrale, non perché esista solo la croce, ma perché la croce è ciò che Gesù ha preso su di sé e perciò ci unisce al Signore Gesù per essere insieme con Lui glorificati. Ecco allora che possiamo riascoltare le parole dell'Apostolo Paolo. Se Dio è dalla nostra parte, se in nostro favore c'è Dio stesso, c'è qualcos'altro, c'è qualcun altro che può opporsi a questo grande suo disegno di salvezza? Chi è che può accusarci? Chi è che può ostacolarci? Forse il Signore Gesù, forse il Messia, dice Paolo, il Messia. Ma il Messia è colui che è morto per noi, ha dato la vita per noi, anzi è risorto e non è inattivo, sta presso Dio e intercede per noi. E poi aggiunge, come dicevo già prima, che nessun ostacolo nella vita, nella morte, nel presente e nel futuro potrà mai separarci dall'amore di Dio. Perché è di questo che si parla. È per amore che Dio ha fatto tutto questo. Questo grande mistero della nostra trasfigurazione è la vittoria dell'amore di Dio. E non c'è cosa più potente dell'amore di Dio, con cui Dio ha creato il mondo e soprattutto con cui Dio promette e ci ha promesso la salvezza mediante il Signore Gesù, e ci ha dato la prova definitiva della sua vittoria con la risurrezione del Signore Gesù, che è appunto ciò che noi celebriamo ogni volta che facciamo l'Eucaristia e che è ciò a cui noi ci prepariamo col cammino quaresimale per poter celebrare bene la Pasqua. Chiediamo insieme questa fede, che il Signore accresca in noi questa certezza nella potenza infinita dell'amore di Dio. come ebbe Abramo nella prima lettura, che non abbiamo commentato, e diventò così il campione, l'alleato di Dio per dare inizio alla storia della salvezza. Come Abramo, come le promesse di Dio, le vediamo nel testo che abbiamo ascoltato, da quel momento, cioè dall'ubbidienza di Abramo, dall'ubbidienza di fede di Abramo, come le promesse di Dio non furono più fondate unicamente sulla sua fedeltà, sulla fedeltà di Dio, ma anche sulla fedeltà di Abramo. Dio ripete tutte le promesse dicendo, ribadendo le sue promesse, dicendo: dal momento che tu hai fatto questo e non hai risparmiato il tuo figlio, allora io giuro che adempirò le mie promesse. E le promesse perciò di Dio non sono unicamente a questo punto fondate solo su Dio, ma anche su Abramo. E così avverrà nel vertice della storia della salvezza per l'opera di Gesù. Che le promesse di Dio in Cristo sono fondate certo su Dio, da sempre, ma sono fondate, come noi confessiamo continuamente, sul Signore Gesù, su quello che Gesù ha fatto, cioè sulla sua morte di amore, sulla sua consegna di se stesso per la nostra salvezza. Ecco, nel nome del Signore Gesù, rivolgiamoci con fiducia tutti insieme e preghiamo per la salvezza del mondo, per tutta la Chiesa nel mondo, per tutti gli uomini, tutti i più sofferenti. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, ancor più in questo tempo santo, traendo forza dalla sua fedeltà al Vangelo, si avvicina a chi soffre, voce per chi non ne ha, testimone davanti ai potenti dell'unica verità che è Cristo Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la pace in tutto il mondo. Oggi in particolare la supplichiamo per l'Ucraina, 2 anni dall'inizio della guerra, e a Gaza, perché almeno siano scongiurate ulteriori catastrofi e il Signore mostri a chi ha il potere di decidere nuove vie di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per Papa Francesco, anche la nostra preghiera, che lui non si stanca mai di chiedere, lo sostenga nella fatica quotidiana del suo ministero. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
In particolare in questi giorni preghiamo per i tanti morti sul lavoro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per chi muore in cerca di una vita lontana da guerre, povertà e sfruttamento, carestie, violenze. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i più giovani e la custodia della loro fede in Cristo Signore, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per coloro che sono vicini all'incontro con il Signore e per quanti ha chiamato a sé in questa notte, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo a pregare il Signore.
E preghiamo per i nostri ragazzi che sono con noi oggi e per il loro cammino di fede, che possano sempre coltivare la fede e ascoltare il Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per i nostri ragazzi che sono con noi oggi e per il loro cammino di fede, che possano sempre coltivare la fede e ascoltare il Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Rinnoviamo ancora la preghiera per tutti i più disperati nel mondo. Preghiamo per tutte le vittime, tutti i loro parenti. Ancora rinnoviamo la preghiera per un cessate il fuoco, per una via di verità, di pace, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutte le altre intenzioni che sono nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, le nostre case, tutte le vostre intenzioni che deponete in questa Santa Eucaristia, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.